Allora prendiamo Giudici 16, leggeremo alcuni versi, Giudici capitolo 16 è la fine di Sansone. Sansone andò a Gaza, vide là una prostituta ed entrò da lei. Fu detto a quelli di Gaza, Sansone è venuto qua. Essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti e dissero, allo spuntare del giorno lo uccideremo. Sansone stese lì fino a mezzanotte e a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città, i due stipiti, li diverse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron. Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. I principi dei Filistei salirono da lei e le dissero, tentalo e vedi da dove viene quella sua gran forza e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo e ti daremo ognuno 1100 sicli d'argento. Dalila dunque disse a Sansone, dimmi ti prego, da dove viene la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sansone le disse, se mi legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e come un uomo qualsiasi. Allora i principi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, e lei lo legò con esse. C'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna. Lei gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli ruppe le corde come un filo di stoppa si rompe quanto sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Dalila disse a Sansone, ecco, tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Ora dimmi, ti prego, con che cosa ti si potrebbe legare? Egli le disse, se mi si legasse con funi nuove che non fossero ancora state adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila dunque prese delle funi nuove, lo legò e gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. C'era gente in agguato nella camera interna, ma egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Dalila disse a Sansone, fino ad ora tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie, dimmi con che ti si potrebbe legare. Egli le disse, se tesserai le 7 trecce del mio capo con il tuo telaio. Lei le fissò al subbio, poi gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio con il telaio con l'ordito. Lei gli disse, come fai a dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua gran forza. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte e le aprì tutto il suo cuore e le disse, non è mai passato un rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe e diventerei debole come un uomo qualsiasi. Dalila, visto che egli le ha aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro, venite su questa volta perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia e chiamò un uomo e gli fece tagliare le trecce le 7 trecce della testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: Sansone, i filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con le catene di bronzo. Ed egli girava la macina nella prigione. Cari fratelli, care sorelle, il testo è degno di un copione per Hollywood, no? Per un film, per un colossal. È una storia piena di colpi di scena, è una storia davvero con gli elementi, con gli ingredienti che in qualche modo fanno, suscitano, catturano l'interesse. È un uomo che ha una vita davvero molto turbolenta. Lui è un uomo forte. E guardate che la debolezza di quest'uomo non è nascosta nella Bibbia, perché una delle cose belle della Bibbia è che ci rappresenta dei personaggi che sono personaggi reali, non mitici, non inventati, con le loro debolezze, con i loro fallimenti, e ci fa vedere come Dio opera nella vita di uomini e donne normali, concrete, con le loro difficoltà. Non c'è una idealizzazione, non c'è una fuga, una rappresentazione non reale di quello che l'uomo è. C'è una profonda consapevolezza di chi io e te siamo, e la parola di Dio opera in contesti così molto difficili, a molto paradossali, con tante contraddizioni, e opera nella vita di Sansone. E se Dio opera nella vita di un uomo come Sansone, può farlo in modo molto di più nella mia e nella tua vita. Guarda che chi era Sansone, se tu giri solo la pagina, Sansone era un donnaiolo, era dipendente dal sesso, era un uomo con una profonda dipendenza, con una sessualità distorta, al capitolo 14, verso 1, guardate cosa fa Sansone, scese a Timna e là vede una donna, ci dice subito il testo, tra le figlie dei filistei e se ne innamora, non ci pensa mica due volte. No, poi gira la pagina, ma qui, mentre prima era in un villaggio a Timna, qui Sansone è a Gaza, nella capitale, 16, al capitolo 16, verso 1, Sansone andò a Gaza e cosa fa? Vede una prostituta e va con lei. Uno diceva, bene, no, forse si è calmato, no, perché se poi leggi il verso 4 ancora, no, dopo tutte queste cose, Sansone cosa fa? Si innamora di una donna della valle di Sorek. Capite? Lui, quest'uomo, è un uomo che ha una vita turbolente. Quest'uomo è sentimentalmente, come dire, disturbato. Non riesce ad acquietarsi, è alla ricerca di qualcosa che possa dare senso e significato alla sua vita. E lui prova tutte le strade, lui pensa, crede che la sessualità, che la relazione con una persona dell'altro sesso sia la cosa che a lui manca di più, che possa dare a lui significato, scopo, direzione, orientamento per la vita. E non è molto diverso da molti di noi. E si mette e si crea delle relazioni complicate, si imbroglia, va a essere, come dire, a ingambiarsi in situazioni da cui fa difficoltà a uscire. Sansone non ha imparato nulla. Sansone nella sua vita in questi anni non ha imparato nulla. Lui insiste con lo stesso modello, lo stesso paradigma, viene sempre fuori. Il ciclo si ripete. È un avventuriero. E finora il suo spirito di avventura gli ha procurato soltanto problemi, guai, lo ha messo nei guai, ma lui insiste. È un dipendente dal sesso, dalle relazioni disfunzionali, ma cosa fa? Prova ad acquietarsi, a rasserenarsi, a cercare delle relazioni solide con cui costruire una vita per il futuro, per le generazioni. No, vai, si guarda in giro, vede una donna subito, parte in quarta, va dalle prostitute. Va a Sore che vede Dalila, il cui nome significa la donna della notte, si innamora di lei. Un uomo così. Cioè non ha capito nulla. Il suo circolo vizioso si ripropone sempre. Ma Dio cosa fa di persone di questo tipo? Dio cosa ne fa? Le ignora, no? Dio opera. Dio prende persone come te e me, come Sansone. E la sua grazia inizia a lavorarci, inizia a trasformarci. E questa trasformazione è profonda, è incontrollabile. Se lo Spirito opera nella nostra vita, Lui porterà sicuramente a frutto le sue promesse. Guardate, quest'uomo è un uomo che mostra la sua vulnerabilità. Ora guardate, Sansone è un po' all'apice della sua carriera. Ci dice il testo, se voi guardate in Giudici 15, che lui per diversi anni è il giudice, il leader di Israele. Lui, immaginate quest'uomo, no? Al vertice della sua, al vertice del popolo di Dio. Ha tutto a posto. Ha tutte le condizioni, è rispettato, no? È considerato. Ha una carriera di indubbio successo. Eppure non sta, lui è un uomo molto vulnerabile, molto fragile. E ora, amici, è proprio nel quando lui è all'apice della sua vita, arriva alla situazione più critica, più spiritualmente debole. E spesso è così. Spesso è così. Spesso Dio, sapete, quando noi stiamo bene, quando tutto nella nostra vita funziona a meraviglia, quando ci sono molte benedizioni di cui godiamo, normalmente, quotidianamente, il lavoro, la famiglia, no? Le relazioni, un certo benessere, la salute. È la cosa più pericolosa che possa esserci. Perché questa è la via, perché spesso questa è la via e la strada per dimenticarsi delle benedizioni della presenza di Dio. Sapete, è quello che succede a Sansone, è proprio questo. Apparentemente funziona tutto, va tutto bene. Lui si sente forte, lui si sente al sicuro, lui ha un discreto successo, è al vertice della sua vita. Cosa gli manca? Pensa di essere invincibile. E amici, ed è proprio questo. Spesso i nostri successi esterni sono frutto di fallimenti interni. I nostri successi esterni spesso nascondono delle profonde fratture nel nostro cuore interne. E viceversa. Spesso su persone a cui tu non daresti 2 euro, 2 soldi, no? Che sembrano, come dire, socialmente fallite, distrutte, deboli, misere, ai margini, alla periferia della società. Spesso i fallimenti esterni nascondono successi interni. E questa è la grazia. Amici, pensate alla mappa del nostro mondo. Uno dice, cosa ci manca nell'Occidente? Cosa ci manca nell'Europa? In Europa, no? Abbiamo ricchezza. Abbiamo lavoro, anche se con la crisi che adesso negli ultimi anni si è ridotto molto. Abbiamo una sanità di indubbio successo, un'aspettativa di vita in Italia che non ha uguali al mondo. Si vive in media quasi 80 anni. Abbiamo relazioni, c'è il sole, c'è la cucina, c'è la bella cucina, paesaggi fantastici. Cosa manca? Eppure, se voi guardate, se voi andate a intervistare, se voi sentite le persone, in un contesto così pieno di benedizione, quello che manca è Dio. Fai la stessa domanda in un piccolo villaggio del Pakistan o del Burkina Faso, dove manca tutto, dove il paesaggio attorno è devastato, dove le relazioni sono, come dire, intense ma problematiche, dove c'è miseria estrema. Chiedi, e lì troverai cuori sinceri, troverai uno spessore spirituale che noi ci sogniamo. Funziona così. Spesso, amici, funziona proprio così. Spesso i successi esterni nascondono fallimenti interni. E viceversa. Ora, ci sono due motori, eh? Uno è il motore della grazia e uno è il motore del peccato. Il motore della grazia, sai cosa fa? Prende le nostre debolezze e le trasforma per la gloria di Dio. Dio usa le nostre debolezze, le nostre miserie per i suoi scopi. Questa è la grazia. Eravamo miseri, non meritiamo nulla, no? La nostra povertà, il nostro fallimento, la nostra malattia, le nostre relazioni che non funzionano possono essere usate da Dio, dal motore della grazia. Per i suoi scopi, non è così spesso? Dio non si è rivelato nella tua vita? Quando si è rivelato Dio nella tua vita? Quando stavi bene? Quando tutto era con i luci? No, Dio si è rivelato nella tua vita forse nei momenti più difficili, più bui, più oscuri. Dio usa il fallimento della tua vita. No, questa è la grazia. Usa la povertà, le relazioni malate. Le usa per la sua gloria, per i suoi scopi. E poi c'è il motore del peccato. Il motore del peccato gira all'incontrario e Dio usa i successi della nostra vita per allontanarci da Lui. Questo è il peccato. Romani 1. Dio spesso ci dà le cose che il nostro cuore vuole e desidera e queste cose ci allontanano sempre di più da Lui. Due motori. Per cui spesso, amici, io sono preoccupato quanto la preghiera dei cristiani, quanto vedo cristiani che cercano, che vorrebbero acquisire, no? Essere a posto su tutti gli aspetti della propria vita. No, stiamo attenti. Perché spesso il successo, spesso il benessere, spesso tutte le cose a posto, è un cattivo indicatore di quello che sta succedendo nella nostra vita. E quello che pensa Sansone è questo: io non posso essere sconfitto, sono leader del popolo di Israele, ho i capelli, ho una chioma fantastica, ho una forza che nessuno può contestarmi, sono forte, Dio mi ha dato tutto, mi ha chiamato al suo servizio, sono indubbiamente il leader di questo popolo. Cosa può succedere? No, io sono intelligente, sono più furbo degli altri, ho le risorse per uscire da ogni situazione. Negli ultimi 20 anni ho fatto delle cose stratosferiche. Sono andato con donne a destra e a manca, non mi è mai successo nulla. Sono qua. Convinto. Cosa mi può capitare? Si crede invincibile. Provoca Dio. Penso che sono atteggiamenti che conosciamo. È così, ecco perché chi ha successo. Ecco perché Paolo dice, guardatevi nel vostro mezzo, quanti di voi sono uomini o donne di successo, VIP? Quante persone sono ricche? Quante persone sono famose? Quante persone sono ai vertici della società? È chiaro. Ma tu pensi che a persone, come dire, che hanno questo, che sono imbevute di tanto successo, possa davvero interessare avere un cuore per Dio? No, non funziona così. È rarissimo, Dio può farlo, Dio può chiamare persone, no, a certi livelli di massima esposizione, certo che lo può fare, ma non aspettiamoci queste cose. Non aspettiamoci la logica dei grandi numeri, no. Dio lavora nelle piccole cose. E quello che succede è proprio questo. Dopo tutto questo, Giudici 16, verso 4, Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. Dalila significa la donna della notte. E Sansone ne approfitta subito. Dalila è una donna molto intelligente, perché è subito in contatto con i Filistei. E lei, fin dall'inizio, ha un obiettivo nella sua vita, che è quello di rubare il segreto a Sansone. Perché lo fa? Il testo ci dice alcune indicazioni. I Filistei vanno da lei i principi dei Filistei, ci dice il testo, e le chiedono, ma guardate, noi ti diamo dei soldi, dei contanti, una quantità di soldi importante, se tu riuscirai a catturare il segreto di Sansone. Quest'uomo ha una forza straordinaria, ma dove sta il segreto nella vita di quest'uomo? Per favore, no, tu sei l'unica che può entrare in una certa intimità con lui, e in questa intimità può essere usata per carpire, per prendere il segreto di Sansone. Lei accetta. Lei dice, va bene, ci sto. E ha questo mandato. Perché lo fa? Io penso per due motivi. Perché si comporta così Dalila? Beh, sicuramente perché i soldi, come dire, fanno comodo, tutti ne hanno bisogno, no? Come dire, un interesse, un incentivo importante, le offrono una quantità di sicli d'argento importante, no? Lei non sa quanto durerà, per cui, no, il piacere del denaro la colpisce. Però secondo me c'è un altro meccanismo psicologico nella sua vita. Lei è una donna della valle di Sorek, e i suoi arriva, come dire, come se arrivasse da lei mezzo governo del suo paese. Immaginate la scena. Arriva il primo ministro, vari ministri, autorità, e le dicono, Dalila, tu sei l'unica che può farci stare tranquilli nei confronti di Sansone. Lei si sentirà non solo i soldi che fanno comodo, ma si sentirà investita quasi, no? Da un mandato, no? Si sentirà l'eroina. Lei può davvero aiutare il suo popolo a sconfiggere quest'uomo, Sansone, questo è il popolo di Israele. Lo fa per i soldi, ma lo fa anche per orgoglio, per piacere, per avere una fama, per essere ricordata come la donna che in qualche modo ha sconfitto Sansone. E ha un obiettivo, deve stare vicino Sansone per catturare il suo segreto. E quello che leggi, quello che si legge dal versetto 6 in poi, sono i tentativi che lei fa. No, e ne fa almeno tre. Dice, Sansone, no, nell'intimità, magari nelle coccole, no? Mentre si fanno le coccole con i profumi soffusi, dice, Sansone, ma puoi dirmi, no, dove sta la tua forza? E Sansone ci cade tre volte come un pero. È sempre lì, guardatelo. Per tre volte, ma dico, no, ma non capisce proprio niente quest'uomo. Cioè, non una volta. Cioè, è chiaro che questa donna, no, è malintenzionata nei suoi confronti. È chiaro a tutti che sta usando l'intimità, questa relazione così stretta, per fare del male a lui e al suo popolo. E lui è ancora lì, che discute, che scherza, che gli dice le mezze verità, per tre volte. E alla fine cade. E alla fine ci dice il testo, guardate un po', guardate, lei è furba. Lei lo prende per la chiave, no, che spesso ci frega tutti. E gli dice, lo guarda negli occhi, verso 15, e gli dice, mi sembra è un dialogo contemporaneo, come fai a dirmi che mi ami? Come fai a dirmi che mi ami davvero se non apri tutto il tuo cuore verso di me? Se mi nascondi una cosa così importante per me? Come fai a dirmelo? Vuol dire che non mi ami. E se vuol dire che non mi ami, allora cosa stiamo a fare insieme? Dobbiamo separarci. E lui, che è un uomo molto forte e deciso, sa quello che vuole, cede. Guardate, verso 16. Lei mica lo fa una sola volta. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Questa è la strategia. Ora, io non voglio suggerirvi questa tecnica per ottenere dei risultati dal vostro partner, no? Non è questo, no? Non voglio incoraggiare questo tipo di comportamenti. Però è quello che succede. Ed è una dinamica relazionale e psicologica che conosciamo bene, o no? E guardate, in qualche modo lui è ancora lì che ancora l'ascolta. Si rende conto, no? C'è la camera interna con i filistei in agguato, per tre volte ha avuto la manifestazione visibile, tangibile, che quella donna non è una donna affidabile, anzi, gli vuole fare le scarpe, rischia la vita. E lui ancora lì non capisce, inizia, è, come dire, è talmente sicuro, talmente preso da questa situazione che è stordito. Come succede spesso a noi quando ci troviamo in queste situazioni? Scatta un meccanismo di negazione dell'evidenza. Questo capita spesso. Hai delle evidenze chiare che quello che stai facendo è una grande stupidaggine, una grande stupidata, e allora il tuo cervello scattano dei meccanismi per cui ignori quell'evidenza e continui imperterrito nella strada che ti porta verso la distruzione. È quello che succede a lui. Meccanismi così, si nega l'evidenza. Ora, la cosa però mi fa pensare anche a un altro aspetto, amici. Come sono le nostre relazioni? Io so, spesso noi viviamo situazioni, relazioni, anche con il nostro coniuge, con le persone a cui vogliamo bene, che sono disfunzionali, che sono malate allo stesso modo di come è malata la relazione che c'è tra Dalila e Sansone. E sapete qual è il segno di questa relazione malata? È quando tu stai con una persona per usarla, non per servirla. Quando in realtà tu stai vicino ad una persona perché vuoi raggiungere uno scopo, no, che nella tua testa e tu quell'altra persona e serve a soddisfare, a raggiungere un qualche scopo. Cioè, tu dici all'altra persona, io sto con te perché ti amo, ma in realtà tu non stai con lei perché la ami, tu stai con lei perché vuoi, perché l'altra persona è utile a te. È utile perché ti acquieta il tuo desiderio di relazione, ti dà tranquillità per il futuro, è utile perché magari è socialmente, ti rende socialmente accettabile, ma non c'è quell'amore disinteressato che deve essere, che deve caratterizzare la vita tra un uomo e una donna, tra un marito e moglie. E spesso, amici, le nostre relazioni sono proprio così. Ma non solo nelle relazioni tra marito e moglie, fidanzato o fidanzata, ma anche con gli amici. Spesso, no? Ci sono percorsi, noi stiamo con le persone fino a che quelle altre persone sono comode. Ci permettono di raggiungere qualcosa. Sono funzionali al nostro successo, al nostro benessere. Appena alla prima occasione, no, non c'è più nulla. E questa è il dramma di Sansone. Ora, amici, io so che spesso queste cose capitano anche nelle famiglie cristiane. Spesso si ripresentano queste dinamiche. Quanti problemi di coppia, quante situazioni che si reiterano, proprio perché spesso la relazione, il matrimonio è stato costruito non sull'amore disinteressato. Io sto con te perché voglio servirti e perché voglio vederti crescere alla gloria di Dio. Questo è l'atteggiamento giusto. Ma io sto con te perché sei utile. Sei utile al mio piacere, alla mia soddisfazione, al mio status, eccetera, eccetera. Spesso, prima o poi, i nodi vengono al pettine. E succede. Amici, è quello che succede qua. O spesso noi stiamo con una persona perché, come dire, si ripropone la dinamica del consulente terapeuta e, come dire, io sto perché continuo in qualche modo ad aiutarti e questa persona ha bisogno continuamente dell'aiuto che io gli do e quindi non possiamo fare a meno che io ti dia questo aiuto e che tu sia lì a ricevere. Non è così spesso. Situazioni di violenza domestica che si ripropongono grazie a queste dinamiche sbagliate. stai con una persona, costruisci, chiedi che il Signore ti dia la moglie o con il marito della tua vita, ma non per usarlo, ma per farlo crescere alla sua gloria. E se la tua vita matrimoniale è in queste, è in, attraversa qualche difficoltà, prova ad avviarti in questa direzione, nella direzione della parola del Signore. Guardate com'è furba questa donna. Signore, gli dice, io verso 16, ecco, io non sono nulla senza tu non mi dici questo. Lo cattura, lo ricatta, un ricatto emotivo. E quello, il frutto di tutto questo è il verso 18. Verso 17, Sansone cede, e mentre lui dorme con lei, verso 19, lei chiama un barbiere e gli taglia i capelli. E la forza, ci dice il testo, lo lascia. Ora, perché il testo ci parla di questo taglio, di questo intervento che Sansone ha? Perché in qualche modo lui aveva fatto un voto, se vi ricordate, anzi sua mamma aveva fatto un voto per lui. Lui era un nazireo, cioè era una persona consacrata al Signore e in qualche modo per tutta la vita doveva rispettare alcuni principi basilari che segnavano la fedeltà di Dio. Non doveva bere vino, non doveva effettuare nessun taglio, come segno visibile della totale consacrazione a Dio, doveva astenersi dall'avere relazioni con donne. Lui pian piano in tutta la sua vita, no, aveva rotto questo voto, aveva spezzato questa promessa che sua mamma, che lo caratterizzava fin dall'inizio, no? E adesso, mentre verso 19, mentre lui dorme nelle sue ginocchia, ci dice il testo, ecco che si compie il piano di questa donna. Arriva qualcuno e gli taglia i capelli. E la sua forza, ci dice il testo, lo lascia. Lui pensava di avere quasi un potere spirituale magico. No, lui forse si era anche dimenticato del suo contesto, della promessa che lo aveva accompagnato nella sua vita. Lui pensava che tanto in qualche modo, no, e che il potere di Dio era qualcosa che lui poteva usare quanto voleva, così, senza difficoltà. Bastava che lui era lì, che chiamava quasi a una superpotenza magica e Dio interveniva. No, Dio non è come il piccolo mago. Dio non funziona così. Dio funziona, Dio opera mediante le sue promesse. Le sue promesse sono veritiere e le sue promesse sono sicure. E sapete, il potere, la forza di un uomo di Dio, la forza di una donna di Dio, non dipende mai dalle circostanze esterne, dalle apparenze. La forza di un uomo di Dio dipende sempre dalla condizione del tuo cuore. Sansone questo non l'ha capito. Lui pensava, no? Indipendentemente dall'esterno, no? Io posso fare quello che voglio. Lì dov'è il tuo cuore, ci dice la parola del Signore, lì è il tuo tesoro. Una grande lezione per Sansone, una grande lezione per noi. Quanto Gesù manda i suoi discepoli, lui li manda nella potenza dello Spirito Santo. Atti 1, verso 8, prendetelo con me, perché questa frase... La forza lo lasciò, che il Signore si ritirò da lui, è una frase terribile. Atti 1 verso 8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete dei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Ma cos'è questa potenza che lo Spirito dà ai suoi figli, al suo popolo? Beh, è quella, è la stessa potenza che deriva dall'essere con Gesù. Matteo 18, verso 20. E io sarò con voi fino all'estremità della terra per tutti i tempi. Cioè, noi abbiamo noi siamo forti, possiamo resistere nelle situazioni più difficili, abbiamo la potenza dello Spirito di Dio se Gesù è con noi. Se Dio è con noi, se Lui resta con noi, no? Se Lui rimane accanto a noi. Sansone invece ci dice il testo, guardate cosa ci dice il testo ed è terribile, amici. Verso 20, allora lei gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli svegliatosi dal sonno disse, io ne uscirò come le altre volte mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Dio non era più vicino a lui. Dio non era più con lui. È una cosa terribile, amici. Lui vive l'abbandono di Dio, la sua forza. Lui pensava che si meritava, che poteva continuare, ma il Signore lo ha lasciato. E per la prima volta nella sua vita, Sansone viene sconfitto, verso 21. Gli Filistei lo presero e gli tolgono gli occhi, diventa cieco, senza occhi. È la prima sconfitta. Il voto di Nazireo non c'è più. Lui era consacrato, no? La sua testa non doveva incontrare un rasoio, niente. La sua consacrazione è finita. La forza di Sansone non c'è più. È il momento terribile della sua vita. Sapete? Ma è nei momenti più terribili che Dio si rivela, che Dio guarisce, che Dio opera. E lui, Sansone, in questo periodo così tragico della sua vita, sperimenta la fedeltà di Dio come mai l'aveva conosciuta. La conclusione della sua vita per un verso è tragica, dall'altro lato ci ricorda della fedeltà di Dio. Vi ricordate, secondo Timoteo 2, verso 13, se noi siamo infedeli, cosa dice la parola? Dio rimane fedele perché Dio non può rinnegare se stesso. Anche se noi siamo infedeli, Dio non cambia le sue promesse. No, il Dio della Bibbia è un Dio di grazia e Lui è fedele a noi, resta fedele vicino a noi anche quanto io e te siamo infedeli. E Lui dimostra questo nella vicenda di Sansone. Sapete, come muore una persona dice molto della sua vita, perché quando si arriva alla conclusione della nostra vita su questa terra, no? Ci sono alcuni momenti che sono centrali. Il momento della morte, quando il Signore ci chiamerà, è il momento, diciamo così, definitivo, dove tu e io potremo essere misurati e misureremo davvero lo spessore di tutto ciò quello che siamo, abbiamo fatto. No? Lui si avvicina a questo istante così delicato. Lui va in un tempio. Guardate, Israele è sconcertato. È vero che il verso 22 ci dice che i suoi capelli iniziano a crescere piano piano, no? Però guardate il 23 cosa ci dice. Sono tutti contenti. E il verso 23 ci dice, ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un grande sacrificio a Dagon, loro Dio, e per rallegrarsi, e dicevano, il nostro Dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico. Festeggiano. Stanno festeggiando la sconfitta di Sansone e vanno in un tempio pagano, da Dagon, vanno nel tempio di Satana a celebrarlo perché finalmente il popolo di Israele è sconfitto. E Sansone allora chiede al Signore, finalmente, Signore dammi le ultime forze perché io voglio mostrare, malgrado i miei fallimenti, io voglio manifestare chi tu sei in questa circostanza. E guardate cosa fa Sansone per la prima volta della sua vita, verso il 27 e 28. Lui va nel tempio, saggia le colonne di questo tempio di Satana dell'idolo, e dice, adesso Signore, so che la tua forza se n'è andata da me, ma questo è il momento finale della mia vita. E io voglio chiudere la mia vita come persona a te fedele, malgrado i fallimenti. E il testo ci dice, guarda, il testo ci dice, verso 28, è la prima volta che adesso Sansone è a terra. E il verso 28 ci dice che Sansone, a questo punto, prega. Verso 28. Anzi, la casa era piena di uomini, 27 donne, e tutti i principi dei Filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare, mentre Sansone faceva il buffone. Ed è il momento finale della sua vita. E Sansone invocò il Signore e disse, Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei occhi. E Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa, che era il tempio di Dagon. Si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse, che io muoia insieme ai Filistei. E si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e tutto il popolo che c'era dentro, così quelli che uccise mentre moriva, furono di più di quanti ne aveva uccisi durante tutta la sua vita. Che strano, eh? Dio si usa in questo momento della sua debolezza massima, la manifesta la sua fedeltà. Lui, il condottiero, aveva fatto battaglia a destra e a manca. Non aveva mai la vittoria principale della sua vita, sarà adesso, nel momento di estrema debolezza. E in quel momento, ci dice il testo, Dio attraverso di lui uccide più nemici di tutti quelli che aveva ucciso in tutta la sua carriera. Che strane cose che fa il Signore. È il momento più delicato della sua vita. E finalmente, è il momento più importante, perché alla fine della sua vita ha imparato a pregare. Verso 28. Non l'ha mai fatto finora. Davvero, sinceramente, non l'ha mai fatto. Ha sempre pensato che Dio gli doveva qualcosa. Era quasi convinto di un automatismo. Dio mi deve sicuramente, no, non può. Adesso però è senza forza. E quanto è senza forza, come spesso io e te siamo, quando ci ritroviamo con le spalle al muro, invochiamo il Signore. E dice, Signore, ricordati. E la seconda cosa che gli dice è, Signore, per l'ultima volta, dammi un po' di forza, perché voglio onorarti nel momento ultimo della mia vita. Amici, questa è la fine degna di un uomo di Dio. Ebrei 12, Ebrei 11, verso 32 e 34, mette Sansone tra gli esempi di fede. Io e te non credo che lo avremmo inserito. Lui sarebbe stato bandito. Ma Ebrei 11 ci dice che come Jefte, come Barak, come Gedeone, come Sansone, come Debora, Sansone è un esempio di fede, di un uomo di fede, ed è un esempio di uomo di fede perché prega, perché invoca il Signore e perché il Signore ha grazia di lui. Non è un uomo di fede perché è stato brillante, perché è stato un grande condottiero, no, è stato un uomo di fede perché si è rivolto al Signore e Dio ha operato nella sua vita in un modo unico. Sapete, Dio fa cose incredibili. Vi ricordate Ehud? Dio fa cose sorprendenti. Jefte, Barak, a volte Dio per sconfiggere un esercito ha bisogno di un esercito di 3.000 persone o 30.000. A volte Dio usa una donna, a volte Dio usa 300 persone, a volte Dio usa... No, Dio fa quello che vuole. Qui Dio salva il suo popolo con una sola persona. E che persona? E che persona? Amici, Sansone è nel tempio di Satana e il tempio di Satana è crollato. Gesù è un Sansone molto più forte e migliore. C'è un uomo, ci dice il testo, che ha spezzato il potere di Satana e la gabbia e le sue catene e le ha fatto in modo definitivo. Colossesi 2, verso 15. Perché quello che Sansone richiama soltanto in minima parte, Gesù lo ha realizzato pienamente. Colossesi 2, verso 15. Gesù, mentre Sansone lo ha fatto in modo parziale, lui, Signore Gesù, ha spogliato i principati, ci dice il testo, e le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La croce fa proprio questo, amici. C'è un leader a cui noi dobbiamo guardare. E questo leader non è Sansone, non è una persona. C'è un leader che ha avuto la forza di andare fino in fondo. C'è un leader che è morto non perché lui meritasse di morire. Lui era senza peccato. E lui ha preso il mio e il tuo peccato ed è morto al nostro posto. C'è un leader che anche lui è stato tradito. Però a differenza di Sansone, lui ha resistito ad ogni tentazione ed è stato fedele fino alla fine. C'è un leader che anche lui era lì che lottava per il suo popolo, però che non ha avuto nessuna macchia nella sua vita. Questo leader è Gesù. Io non so, amici, però quanto studiavo Sansone, quanto pensavo a Sansone, ringraziavo Dio perché Sansone è una immagine sfocata di Gesù Cristo, di questo leader perfetto, di questo condottiero senza macchia, di questo figlio di Dio che è morto, che è andato fino negli abissi perché io e te potessimo arrivare a lui. Allora, la mia preghiera questa mattina è quella di abbracciare lui, di non cercare di essere come Sansone, non cercare di fare come Sansone, di non ripetere gli errori di Sansone, ma di abbracciare e seguire Gesù. Signore, voglio seguire te, tu che sei il condottiero perfetto. Che il Signore possa guarirci, possa liberarci dalle gabbie in cui anche Sansone era caduto. Il Signore possa guarire le nostre relazioni, che il Signore possa aiutarci a costruire con le persone a cui vogliamo bene delle sane relazioni costruttive, che il Signore ci dia la forza di avere degli amici con cui camminare assieme per la sua gloria, affinché io e te possiamo servirci gli uni e gli altri, ma non per usarci, manipolarci, ma per la gloria di Dio. Amici, ci sono molti drammi nel popolo di Dio, ci sono molti fallimenti nel popolo di Dio, e spesso sono gli stessi fallimenti che hanno caratterizzato la vita di Sansone. Però Sansone ne è uscito, ha capito una lezione importante. E ne è uscito quant'era nel momento di debolezza ultima, perché ha invocato il Signore, perché è ritornato a Lui. E Dio onora chi lo onora. Abbassiamo il nostro capo. Signore, forse non abbiamo la stessa dipendenza di Sansone. Signore, forse la nostra vita non è così spettacolare come quella che tu descrivi per Sansone, ma conosciamo il seme del peccato nel nostro cuore. Signore, sappiamo, Signore, che spesso cerchiamo un successo esterno, Signore, l'approvazione degli altri, perché questo nasconde, Signore, i nostri fallimenti interni. Signore, io ti prego, Signore, perché ognuno di noi possa abbracciare Gesù Cristo, possa seguire Lui nella potenza del tuo spirito, Signore, che noi possiamo gustare la tua vicinanza. Non ritirarti da noi, Signore. Signore, io ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa, non possa, Signore, fare come Dalila o come Sansone, ma possa davvero imparare a costruire delle sane relazioni, Signore, gli uni con gli altri. Signore, liberaci dalla tentazione di usare l'altro o gli altri per i nostri fini, per i nostri scopi. Liberaci, Signore, dalle gabbie umane, Signore, delle ideologie umane. Liberaci, Signore, dall'oppressione spirituale, Signore, dall'essere convinti che tanto le cose andranno bene per noi perché noi ci meritiamo chissà cosa, perché. Signore, liberaci dall'orgoglio e facci ritornare a Te, Signore. Facci ritornare a Te e invocare il Tuo nome, come Sansone ha fatto alla fine della sua vita. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.